Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Per raccontare la nostra storia di oggi mi trovo in un posto davvero piuttosto insolito per me e per noi. Sono nel Palazzo della Consulta, sulla piazza del Quirinale, un palazzo settecentesco che è sede oggi della Corte Costituzionale Italiana. In realtà Consulta si riferisce a un dicastero vaticano. La Sacra Consulta era nel Cinquecento istituita dai papi, una sorta di un dicastero che doveva un po' interpretare le leggi, diremmo una specie di consiglio di Stato, controversie amministrative. Dal 1955, ripeto, qui c'è la Corte Costituzionale Italiana. In sintesi estrema, la Corte Costituzionale controlla l'aderenza delle leggi, degli atti legislativi, allo spirito, al dettato della Costituzione. E il protagonista della nostra storia di oggi è il vicepresidente della Corte Costituzionale Italiana, l'avvocato Luigi Mazzella. Buonasera, avvocato.
Buonasera.
Prima che vicepresidente della Corte Costituzionale, ricordo ai nostri ascoltatori che l'avvocato Mazzella è stato avvocato dello Stato. Avvocato generale dello Stato, è stato ministro della funzione pubblica tra il 2002 e il 2004, governo Berlusconi. Ma oggi ci racconta la sua storia perché, oltre a essere giurista, appunto, politico, a ricoprire l'incarico istituzionale che ricopre, ricordo che il presidente della Corte Costituzionale in carica è Franco Gallo, è vero? E Luigi Mazzella è uomo di cultura, scrittore, giornalista, romanziere, poeta, è vero? E oggi però, avvocato, in Italia la vita pubblica, la vita politica e la poesia sembrano avere davvero molto poco in comune. Lei che dice?
Ma diciamo che non hanno mai avuto una vita molto facile, diciamo. La politica dai tempi di Dante è stato sempre un insieme di battaglie feroci tra parti diverse. Quindi diciamo che un po' nello spirito del nostro paese una certa intolleranza, una certa incapacità di affrontare la politica con quello spirito empirico che caratterizza invece le grandi democrazie anglosassone. Forse fa parte della nostra cultura, fa parte del fatto che la nostra cultura è stata influenzata da molte idee assolutistiche che di per sé sono intolleranti. Quindi c'è una difficoltà a trovare un'intesa, anche perché diciamo che sentirsi parte di un pensiero unico conduce più che a discutere con l'avversario a intrupparsi in qualche modo in movimenti politici che diano protezione, garanzia. Quindi praticamente diciamo che il bene della res pubblica passa un po' in seconda linea rispetto a quello che può essere un comodo di far parte di questo o di quello schieramento.
Ha detto bene, eredi di poteri assolutistici, e questo paralizza un po', no? la sensazione di civile convivenza, la possibilità di esercitare il civismo, e tuttavia proprio sotto le peggiori dittature sono fioriti anche espressioni di grande cultura, di grande opposizione tramite la poesia al potere, ai poteri. Mi viene in mente quel Seneca a cui lei sembra in qualche cosa ispirarsi, che osava definire l'imperatore una testa di zucca, no? Apertamente.
Ma la mia risposta riguardava uno dei corni della sua domanda, che era la politica. Non ho risposto invece sulla cultura.
Le chiedevo come possono cooperare in un paese come l'Italia.
Ma la cultura va un po' per conto suo, perché quando l'Italia era Serva Italia ed era di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, c'è Dante però. Quindi comunque c'è un grande poeta che in effetti riscatta questo periodo grigio sotto il profilo politico, illuminandolo con un fatto culturale di una notevole importanza. E d'altra parte non possiamo dimenticare che non erano certamente usciti dai secoli bui del Medioevo. Il Rinascimento esplode con una forza che oggi stesso noi non riusciamo a immaginare e a capire, eppure è nata dalla pratica che si faceva nei conventi da parte dei frati di rispolverare l'antica cultura greco-romana, e quindi questa fioritura di geni rinascimentali è stata dovuta anche all'opera di quei frati che poi in definitiva erano anche i protagonisti, per altro verso, dei secoli bui.
Tuttavia abbiamo citato solo esempi del passato.
Il problema è che forse proprio l'assolutismo che pervade la cultura italiana, soprattutto politica ma anche in generale, ci ha impedito di stare al passo con i paesi più liberi e quindi meno condizionati da forme in qualche modo intolleranti di pensiero. Dove la cultura fiorisce perché in effetti lo spirito è più libero e i condizionamenti ideologici assolutistici sono meno forti, è nell'ambito della cultura anglosassone.
Oggi però anche gli anglosassoni sono vittime di un assolutismo che chiamerei globalizzazione.
Ma vede quello io ho scritto un libro su questo punto che si chiama Il dispotismo indulgente, e quindi non posso che essere d'accordo con lei. Si tratta di una forma di dispotismo non prevaricatore, intollerante, ma comunque dispotismo, perché c'è una piccola elite economica che controlla le sorti del mondo, ed è difficile anche con gli strumenti della democrazia poter arginare questo fenomeno di strapotere. Quindi noi abbiamo oggi delle monade isolate che attraverso il solipsismo di internet, del web, non riesce a comunicare se non in modo molto superficiale, assolutamente non approfondito, con altri che risentono dello stesso isolamento e della stessa mancanza di cultura. Lei pensi
proprio a questo volevo arrivare, questa incomunicabilità tra la dimensione privata, troppo privata della cultura
la cultura, la cultura indubbiamente è un mezzo di comunicazione. Però mentre in effetti io le ho fatto l'esempio dei frati dei conventi dei secoli bui che rispettavano la cultura greco-romana pur non condividendone gli aspetti, perché essendo dei cristiani quindi vedevano quel mondo come un mondo pagano, un mondo di decadenza, però c'era il rispetto per la cultura. Con l'avvento dell'uomo massa, e c'è questo bellissimo libro di Ortega y Gasset che lo ha descritto in maniera eccezionale, l'uomo massa è diventato protervo, cioè convinto che la sua ignoranza sia la cifra per capire il mondo, cioè, e quindi praticamente butta nella pattumiera tutto quello che è cultura.
Allora, con questi anticorpi l'avvocato Luigi Mazzella esercita interessi a 360 gradi. Intanto anche i suoi incarichi istituzionali precedenti l'attuale l'hanno fatta spaziare, no? In campi diversi, dalla musica al teatro, il cinema, le arti figurative. Per esempio ricordo che è stato membro del consiglio direttivo della Biennale di Venezia, vero? Per dirne una sola. Io direi, mi azzarderei a dire che è un fatto piuttosto insolito per un giurista. Voglio dire che difficilmente i giuristi si emancipano dal loro tecnicismo. Allora volevo chiederle da dove le deriva questo sguardo lungo, al di là del suo bagaglio culturale. Da una certa, mi permetta, insoddisfazione per il diritto o da una sua proprio naturale curiosità, una sua naturale vivacità intellettuale?
No, assolutamente. Io amo il diritto, amo l'attività che svolgo. Il diritto è logica, il diritto è esercizio di raziocinio. Il diritto rappresenta sotto il profilo intellettuale il massimo che un uomo di pensiero possa immaginare di svolgere. Non è questo. La mia è una reazione, direi, piuttosto energica a quella distruzione del sapere enciclopedico, del sapere storico, che è una caratteristica dei nostri tempi. Cioè l'uomo di oggi cerca di eliminare la storia, non si interessa più della storia, i nostri contemporanei vivono del presente e solo del presente, e hanno anche poche speranze del futuro perché sono tutti concentrati sul presente. Il sapere enciclopedico, oltre a quello storico, è ancora più odiato perché in definitiva viene considerato, soprattutto dai padroni del vapore dell'attuale sistema, viene considerato una perdita di tempo. Ma sa, per far andare avanti la scienza ci vuol poco. Lei mette dei tecnici, delle persone sapienti nel loro genere in una stanza davanti a un computer e gli dà un compito limitato. Poi in una stanza a fianco ne mette un altro che in effetti ha lo stesso compito limitato, la stessa indagine, unisce i due contributi e la scienza va avanti. Ma è la scienza, non è più la cultura enciclopedica, non è più, ma questo sapere non dà fastidio ai detentori del dispotismo indulgente, mentre invece il sapere enciclopedico un po' dà fastidio.
Avvocato Mazzella, lei si vedrebbe meglio con indosso, dovendo cambiare abito, dovendosi togliere questa sua giacca, con la toga pretexta di Cicerone o con la veste, la pellanda di Leonardo da Vinci?
Guardi, io ho un mito dell'uomo rinascimentale, perché in effetti è un uomo che ha una completezza totale, che supera tutte le differenze, diciamo, di scienza che ci possano. Quindi
origini salernitane, come forse avrete riscontrato, amici in ascolto, nasce Luigi Mazzella nel 1932. Mi racconta, avvocato, la Salerno degli anni della guerra? Lei l'ha vista, era bambino.
Io l'ho raccontata soprattutto nel gioco malandrino di finestre e di balconi, e l'ho raccontato anche nella mia autobiografia, che per tener fede ai miei principi si chiama La Baia del Dubbio, perché io eleggo il dubbio elemento essenziale per l'approfondimento della conoscenza. Solo chi ha dei dubbi approfondisce e arriva, chi è convinto di avere già una verità si adagia su quella verità, e quindi voglio dire, ha poco stimolo per approfondimenti culturali. La Salerno dei miei tempi, diciamo dei tempi della mia infanzia, era una città, come è ancora oggi, una città molto civile, non ha nulla a che vedere con il cliché che noi immaginiamo del sud. Dipenderà forse dalle sue lontanissime origini etrusche, perché in effetti gli etruschi bypassarono la baia di Napoli, ma nella piana del Sele si stabilirono delle colonie, così, quindi praticamente c'è una confluenza di cultura etrusca, di cultura greca. E poi Salerno, diciamo, ha avuto una dominazione normanna e longobarda, che ha dato un certo rigore ai suoi costumi, alle sue. Quindi diciamo che è una città molto civile, e lo era anche all'epoca in cui io ero ragazzo. Io ho avuto degli insegnanti stupendi, un professore di latino e greco, Coppola, che è una persona che ha influito moltissimo sulla mia formazione, pur avendo un cultore del dubbio il grosso limite di non avere mai maestri.
Oppure fatto salvo quello che gli insegna a dubitare.
Ecco, fatto salvo per un maestro che insegna a dubitare. Appunto il nome del professore che io le ho fatto era un insegnante che mi ha insegnato a dubitare, quindi non con la pretesa di essere maestro di verità.
Essere maestro del dubbio,
di
perfetto.
Un incentivo al dubbio.
Io ho sott'occhio un paio di libri di Luigi Mazzella, ho frequentato, soprattutto ho sfogliato I pazzi e le smorfie, raccolta di poesie e di aforismi. Vedo appena uscito La Grimpeuse, Confessioni di una rampante, entrambi editi da Genesi, però ha citato già autobiografia, la sua autobiografia, insomma è molto prolifico come scrittore. Mi soffermo sui pazzi e le smorfie, poesie un po' alla maniera dei latini, già li abbiamo citati, che più che poetare satireggiavano, forse anche in nome del dubbio, appunto, in nome così di questo distacco, epigrammavano, no? E lei strizza l'occhio qui a Orazio, a Marziale. anche ai nostri leopardi, le operette morali, Trilussa, Belli, prende di mira in questi, queste che non chiama però poesie, non si azzarda a chiamare poesie, poi se vuole mi dirà,
metrici,
poi mi dirà perché, perché sono in rima, sono appunto in metrica. Sì. E lei, diciamo, prende di mira un po' tutti, un ventaglio ampio, diciamo, di destinatari, di ironia, non so, gli ambientalisti, i militari, personalità d'oltretevere, il Vaticano per l'8 per 1000, ad esempio, ma anche, che ne so, figure mitologiche, non scampa neanche Ercole, mi sembra, no? Ma se la prende anche, tra le righe, con il rigore delle leggi, con certi suoi colleghi non proprio giovanissimi, è vero, ma il diritto in Italia, avvocato, è vecchio, lo
ma
possiamo
dire. Ma il diritto,
dire.
Guardi, adesso la scandalizzerò, il diritto è sempre vecchio, perché il diritto nasce vecchio perché serve soltanto a consolidare cose che nella società sono già avvenute, quindi praticamente dà una veste formale a quello che la società ha già prodotto.
In Italia sembra però, mi scusi, particolarmente, patologicamente difficile e vecchio. Mi viene in mente, mi scusi, l'immagine, adesso noi parliamo di teorie, di termini astratti, ma mi viene in mente l'immagine delle carceri italiane che straripano nelle condizioni orribili che conosciamo per questa storica e insuperabile paralisi, elefantiasi, no, dell'apparato. Se ne potrà mai tirar su la testa?
Ma guardi, questo ci riporta al discorso di prima. Una cultura fatta di assolutismi concepisce la regolazione della vita collettiva in base a dei principi considerati super individuali, assolutamente inattingibili, inattaccabili, pieni di...
metafisici?
È quasi metafisico,
al riparo da ogni dubbio,
a volte addirittura metafisici, per cui in definitiva manca quella capacità empiristica che hanno gli anglosassoni di affrontare i problemi per quel tanto che servono per mandare avanti la società. Cioè, mentre invece i cultori del nostro diritto vivono per la creazione di sistemi. L'idealismo è un classico esempio. L'idealismo è una religione filosofica, perché in effetti al posto di Dio che ordina e regola tutto, lì c'è l'idea con tutti questi scherzetti teorici che in effetti lei conosce come me, perché l'abbiamo studiato a scuola.
Avvocato Mazzella, quello che mi incuriosisce nelle sue bellissime risposte è il fatto che lei abbia questa lucidità ricoprendo un incarico istituzionale.
Ma mi sembra che forse dovrebbero averla tutti.
Forse non è così. Le pongo la domanda in altro modo. Lei non smette mai di essere giurista, anche quando fa il poeta?
Ma sono due cose completamente diverse. Io faccio il giurista quando devo applicare la logica alla soluzione di un problema giuridico, cioè l'utilizzazione della logica, del raziocinio, per arrivare a dei risultati, che praticamente non contraddice minimamente quello che io scrivo nella mia attività letteraria. È logico che il linguaggio che io uso come giurista è un linguaggio per addetta ai lavori, mentre quando scrivo un libro io mi preoccupo soprattutto che sia chiaro e che lo capiscano tutti.
E casomai allora riesce a essere poeta anche quando fa il giurista?
Diciamo che non riesco a non essere, se non poeta, almeno letterato. Non riesco ad immaginare una frase sciatta o una frase involuta. Il mio amore per l'italiano, per
l'estetica,
influisce anche nella stesura delle sentenze.
Attenzione, anche lei cade poi nel rischio di avere a cuore soltanto l'estetica dell'apparato piuttosto che la realizzazione
Ma no, ma il problema viene dopo. Il problema viene dopo. Se lei mi pone un problema, io prima cerco di risolverlo, però una volta che l'ho risolto cerco di scrivere la soluzione in maniera tale che la capiscano tutti, non soltanto gli addetti ai lavori.
C'è una parola che ricorre molto spesso in questi componimenti metrici ed è la parola laico, laicamente. Addirittura in una delle ultime poesie della raccolta lei si descrive laicamente, persuaso da forte scetticismo, riecco il dubbio, del tutto indifferente all'evento finale, alla morte. E intitola Pensiero laico su Fukushima, la prima poesia della raccolta, che riprende un tema classico sostanzialmente: dov'era Dio?
Beh, più che altro dov'era Dio quando rispunta il fiore, quando rispunta la pianta, vuol dire che forse la pianta può rispuntare anche senza Dio.
Pur senza l'aiuto di un Dio, infatti gli ultimi due versi, no? Il tenero virgulto di pesco, credo, pur senza... Quindi questo scetticismo, questa indifferenza. Laico è un termine appunto che ricorre molto spesso. E c'è anche in una poesia una dichiarata professione di nihilismo.
C'è stato un atteggiamento della cultura dominante, soprattutto nell'Europa continentale, che ha ridotto alcuni termini all'udibrio. In effetti questa determinazione negativa è stata soltanto un fatto culturale, e lo stesso avviene per i nichilisti. Leopardi è un grande nichilista ed è un grande poeta, solo che in effetti poi i nichilisti, attraverso Turgenev, attraverso l'attribuzione del nichilismo al terrorismo russo eccetera eccetera, comincia ad avere una connotazione negativa, per cui si dice nichilista e lo si ritiene
un'offesa. Io volevo infatti rimarcare l'aspetto negativo del suo nichilismo, volevo che lei ce lo spiegasse.
Come quello di relativismo.
Ecco, volevo
qual è il contrario di relativismo?
L'ha citato abbondantemente dall'inizio di questa conversazione.
Allora, chi non si ritiene un assolutista, perché non dovrebbe negare di essere un relativista?
Io ho la sensazione, chiudendo questa conversazione, di avere passato una mezz'ora circa in compagnia di uno stoico, di un antico stoico più che di un signore rinascimentale.
L'ho scritto anche qualche altro.
È vero. Quindi questa...
Io sono un uomo che crede nell'essenzialità anche del diritto romano, e credo che i romani avessero inventato una regola universale che è l'unica che può reggere il mondo: neminem ledere, non fare danno a nessuno.
Ecco, mi rimane solo un dubbio: che gli stoici del periodo imperiale romano spesso contrastavano il potere, di rado occupavano alte cariche pubbliche. E questa è la domanda che ho cercato di porle e dalla quale non sono riuscita ad avere una risposta.
Ma il discorso è che noi diventa molto complicato, perché in effetti noi dobbiamo distinguere il periodo romano, il periodo della Repubblica e il periodo successivo.
No, ma io mi riferisco all'oggi, mi scusi. Ecco, lo stoico di oggi come fa a praticare lo stoicismo ricoprendo un incarico istituzionale? Questa è la mia domanda.
Ricoprendolo nella maniera più corretta e pulita in cui si può ricoprire. Cioè se lei mi rivolta, ho fatto 50 anni di vita pubblica, se mi rivolta un centesimo che esca dalla mia tasca non lo sa. Ma sa perché? Perché io sono integro per ragioni estetiche e non etiche.
Dovrebbe essere la norma. Non avrebbe bisogno di dircelo.
Certo, ma lei me lo chiede a me.
No, io le chiedevo un'altra cosa. Io le chiedevo un'altra cosa. Come può praticare lo stoicismo?
No, ma io non è che pratico lo stoicismo. Io pratico la religione del dubbio. Punto. Allora, il mio dubbio ce l'ho anche su quello che noi facciamo.
Qual è l'ultima cosa che guarda prima di chiudere gli occhi la sera andando a dormire?
La televisione.
Grazie, è finita l'avvocato Luigi Mazzella per essersi raccontato.
Perché è quella che mi fa dormire.
Che non ci sentano i produttori televisivi. Grazie per averci raccontato la sua storia, cari amici. Era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.